Ahi Maria, carissimi fratelli e sorelle, in questa sesta lezione del corso di pastorale catechetica, ecco, affronteremo due argomenti. Il primo tratta della pastorale nel Medioevo, mentre il secondo, ecco, la pastorale della Riforma cattolica nell'epoca del protestantesimo. Quindi ecco, vediamo ora prima la pastorale nel Medioevo. Ecco, nel Medioevo, oltre all'attività ecco, proprio dei pastori, c'è una particolare riflessione teologica, di speculazione, ecco, da parte di grandi studiosi, teologi, quindi che trattano naturalmente di Dio, le cose di Dio. E nel Medioevo, che è poi il massimo dell'espressione ecco, della cultura cristiana e anche della vita cristiana, vediamo appunto che in questo periodo si coordinò e si sistemò con un ordine proprio scientifico e metodologico. Gli apporti teologici della patristica, cioè degli anni, dei secoli precedenti. Ecco, nella prima parte del Medioevo c'era praticamente l'influsso agostiniano, e quindi si rifà soprattutto a Platone, mentre nella seconda parte si sviluppa la corrente aristotelica, quindi secondo la filosofia di Aristotele, e questa corrente ha il merito di introdurre nella teologia formule chiare e concetti definiti. Quindi e questo è molto importante, ecco, proprio avere anche delle idee chiare, no? E quindi anche le definizioni, perché appunto se no si parla a vuoto, senza cognizione, eccetera. E poi questa organizzazione appunto scientifica della teologia si sentì appunto realizzata proprio nelle Summe, cioè questa raccolta di verità. Abbiamo in forma sistematica abbiamo la Summa Teologica di San Tommaso d'Aquino, che è il primo testo definitivo di teologia di cui l'autore ha coscienza di costruire in senso aristotelico. Proprio nella Summa ci sono due articoli significativi, i quali affermano che la teologia è una vera scienza ed ha un processo razionale. Quindi, nel tomismo c'è questa proprio coscienza dell'uso del pensiero razionale nella sacra dottrina. E quindi si accettano e si proclamano il valore scientifico della teologia. E quindi proprio con San Tommaso inizia, possiamo dire, la teologia cattolica proprio nel senso stretto. Quindi l'epoca della scolastica è il periodo del presupposto scientifico che poi naturalmente vediamo anche poi sviluppato in tante altre forme. Ecco, la teologia che poi si divide in varie branche. Quindi in queste branche è compresa anche la pastorale, quindi c'è proprio una disciplina che è chiamata appunto la teologia pastorale come ramo distinto della teologia. Prima, ecco, diciamo, le materie erano teologiche, erano racchiuse in un'unica forma, mentre poi con il passare dei secoli, quindi da San Tommaso in poi, si sono divise in varie forme. E quindi anche, abbiamo avuto poi, anche come riflessione teologica, la teologia pastorale. Quindi le varie discipline teologiche sono sorte dopo, che possiamo dire verso il 1600, mentre poi la pastorale, come teologia, appunto come riflessione teologica, è apparsa nel 1700. Quindi come riflessione teologica, perché poi naturalmente il pensiero pastorale c'è sempre stato, no? Come abbiamo detto all'inizio, ab aeterno, no? Quindi Dio già aveva predisposto questa funzione di guidare le anime, di salvare le anime, di portarle alla comunione con sé. E quindi la pastorale noi la vediamo poi soprattutto nei secoli, come riflessione teologica nei secoli successivi. Però appunto quello che voglio far comprendere è che proprio nel periodo del Medioevo c'è un'importantissima riflessione teologica appunto su Dio, sulle cose di Dio, quindi abbiamo quindi questa teologia come riflessione teologica, come appunto come riflessione sistematica, che poi ha avuto appunto questi sviluppi, ecco, poi nelle varie materie. Poi naturalmente ci sono anche autori che parlano di pastorale, appunto quella generale, non come riflessione teologica, quella sia appunto nel 1700. Però tante opere di pastorale, che noi abbiamo visto anche Nietzsche, per esempio con San Gregorio Magno, no? E quindi anche durante questi secoli, del Medioevo e successivi, ci sono state opere di pastorale. Poi, ecco, vediamo la pastorale della riforma cattolica nell'epoca del protestantesimo. Ecco, noi sappiamo che verso il 1400-500 c'è stata purtroppo l'eresia protestante con Lutero in Germania, che ha portato a distaccarsi dalla Chiesa cattolica purtroppo tanti fedeli, proprio che hanno seguito la ideologia di Lutero, che poi diciamo, è stata devastante, tanto che viene anche definita come proprio una rivoluzione. Infatti con il protestantesimo, anche appunto nel campo pastorale, la pastorale si è impoverita, possiamo dire fino all'annullamento. Perché? Perché viene, con il protestantesimo viene negato il magistero, ecco. Poi anche non ci sono i sacramenti, solo alcuni principali, come per esempio il battesimo. Poi distrutto ogni visibile sacerdozio. Non ci sono i sacerdoti, i ministri sacri. Poi per la Bibbia, ecco, c'è la libera interpretazione, quella personale, interiore, solo quella appunto che uno ritiene appunto cioè compresa personalmente con l'aiuto dello Spirito Santo, quindi si fa una propria coscienza religiosa direttamente solo sui libri sacri, quindi così c'è anche il disprezzo, ecco, della gerarchia, ecco, del Papa, dei Vescovi e dei sacerdoti. E Lutero purtroppo riuscì anche a persuadere anche il popolo, che fu ingannato, e anche, vabbè, i principi tedeschi, ecco, per i loro interessi personali, videro appunto il distacco da Roma come un beneficio per loro temporale più che spirituale. E quindi seguirono i principi questa ideologia. Quindi proprio con il distacco proprio anche poi materiale, prendendo appunto tante persone, anche territori, si distaccarono dalla Chiesa cattolica. Però ecco, fu proprio veramente una vera rivoluzione che ha portato a tanti danni e ancora c'è purtroppo l'influsso anche nei secoli successivi, anche attualmente, purtroppo c'è ancora l'influsso protestante che poi si è diviso in tante sette, perché tu quando ti distacchi dalla vera Chiesa di Cristo, e quindi dall'unità, poi alla fine ognuno va a ruota libera, quindi si formano i vari gruppetti, le varie sette, e quindi non c'è proprio quell'unità che poi Gesù volle, no? Gesù ha voluto la Chiesa una santa, cattolica, apostolica e romana, quindi fondata su Pietro, no? E quindi che ha la sede a Roma. E quindi capite che questa rivoluzione protestante fu un danno grande per tutta la cristianità e anche, diciamo, anche per la pastorale, perché appunto si scardinano i fondamenti, non c'è più il pastore, ecco, il pastore viene non più come il sacerdote consacrato, ministro di Dio, ma solo qualcuno che viene preso, ecco, dai fedeli, però che non ha l'ordine sacro, quindi non è ordinato, non può celebrare la messa, fa solo un ricordo della messa, no? Non ci sono i sacramenti, questo, anche se abbiamo questi pastori, però sono appunto solo dei punti, delle guide, ecco, sì, di formazione, ma non più, però si riduce a questo. Non sono veri pastori. E quindi quello che Gesù comandò, no? A Pietro e agli apostoli di pascere gli agnelli, le pecore, quindi guidare le anime, non esiste. Con il luteranesimo non esiste. Ed ecco, ovviamente, la Chiesa con la sua gerarchia non poteva appunto rimanere inerte, quindi fece proprio prese dei provvedimenti, no? Quindi contro queste deviazioni del protestantesimo. E abbiamo appunto il Concilio di Trento, che fu indetto appunto nel XVI secolo, quindi verso il 1534, anzi 1545 cominciarono i lavori del Concilio di Trento, e poi ovviamente c'è stata con il Concilio di Trento un grande diciamo, ritorno e anche un sviluppo dell'umanesimo sano, che richiama appunto ai valori positivi della persona umana, non più non sostanzialmente corrotta, però appunto si afferma rispetto alla concezione del protestantesimo, che è tutto corrotto, no? Quindi la grazia non può nulla, non ci sono meriti, eccetera. Che nonostante tutto, ecco, la grazia di Dio, ecco, entra nel nell'anima della persona, la giustifica e la porta al bene, nonostante, ecco, anche le miserie umane, sì, è normale. Però è la grazia che poi agisce. Quindi c'è una concezione positiva dell'uomo, mentre nel protestantesimo abbiamo non una concezione positiva, ma tutta negativa. Quindi il Concilio di Trento è stato un grande concilio che ha due particolari aspetti. Prima di tutto è quello dottrinale, no? Perché veramente, ecco, prendendo spunto appunto dagli errori di Lutero, poi dà delle definizioni chiare, precise, documentate. E quindi queste definizioni che poi determinano appunto la vera fede cattolica, cioè danno proprio questa esposizione della vera fede cattolica. E quindi troviamo proprio il nucleo essenziale. Ci sono anche quindi le definizioni anche dogmatiche che non possono essere naturalmente negate, se no non si è cattolici. E poi ecco, a queste definizioni dogmatiche, premendo il Concilio di Trento, poi ha dato anche delle direttive. Pastorale, questa è la cosa importante, cioè oltre ovviamente perché la verità, ecco, bisogna esporla, ritenerla cattolicamente, quindi in modo retto, e quando c'è appunto questa vera dottrina, c'è anche una vera pastorale. E questa è collegata, poi vedremo che quando diciamo, la verità di fede, no? Viene negata, oppure, così anche, quindi quando c'è l'errore, così anche la parte pastorale ne risente, e quindi non si segue, ecco, il retto agire. E infatti abbiamo una sana dottrina con definizioni chiare, con definizioni precise, ma poi ci sono, e quindi anche con legislazioni, ma anche delle direttive nel campo della pastorale. Quindi per esempio, ecco, so per quanto riguarda i pastori d'anima, i parroci, no? Ecco, ci sono dei decreti dove si indicano ai sacerdoti e ai parroci quello che devono fare soprattutto, cioè quello di predicare, di celebrare la Santa Messa, di istruire insomma, i fanciulli, quindi fare opere di catechesi, ecco, conoscere le anime. Ecco, amministrare i sacramenti, dare il buon esempio, i libri sacri i libri da tenere, ecco, nella scrive, eccetera. Ci sono tante, tante indicazioni che sono veramente importanti, ecco, proprio per la vita poi pratica, pastorale. E queste indicazioni, ecco, del Concilio di Trento durano ancora oggi. Pensare che poi proprio con il Concilio di Trento si istituì anche il seminario per la formazione dei sacerdoti, perché si era visto che purtroppo tanti errori, anche tanti comportamenti non buoni da parte del clero era determinato appunto dalla scarsa formazione. E quindi si istituirono i seminari, proprio questi luoghi di formazione e preparazione dei sacerdoti al sacro ministero, quindi questi giovani che poi sono chiamati a essere poi pastori d'anime. E poi ecco, ci sono anche, oltre quest'opera grandissima, di riforma appunto del Concilio di Trento, che ha avuto i suoi benefici e ancora benefici oggi, ci sono anche poi, anche sia il pensiero appunto di direttive pastorali, no? Quindi come, non so, come il Catechismo, ecco, ai parroci di Pubblica di San Pio V, o anche opere per esempio del Canisio, no? Quindi il dottore della catechesi, o di San Carlo Borromeo, no? E poi ci sono anche i manuali del confessore, i manuali del parroco. Quindi ci sono tante opere sia nel pensiero, ecco, della pastorale, anche dell'attività pastorale. Quindi, che sono dati poi successivamente da altri sommi pontefici e da santi. Quindi i veri artefici della riforma cattolica, sia sull'aspetto dottrinale, sia sull'aspetto pastorale, furono i papi, i vescovi, gli ordini e le congregazioni religiose, i santi, ecco, abbiamo appunto tanti santi che poi costellano il cielo meraviglioso della nostra Chiesa cattolica, proprio in questo periodo della riforma, proprio appunto i frutti, ecco, proprio di questa riforma cattolica del Concilio di Trento. Ecco, voglio accennare solo a qualche appunto. Diciamo, questi artefici, per quanto riguarda i papi, abbiamo appunto San Pio V, no? Grande Papa, il Papa del Santo Rosario, della difesa della cristianità, della liturgia, eccetera. Poi Gregorio XIII, Sisto V. Poi abbiamo, ecco, tra i vescovi, vogliamo ricordare, ecco, ci sono tanti vescovi, però appunto ricordiamo sempre San Carlo Borromeo, che è stato un grande pastore, no? Della diocesi di Milano, poi San Francesco di Sales in Francia. Poi abbiamo, ecco, anche le congregazioni religiose, anche ordini antichi che si rinnovarono con tanti santi e teologi. Abbiamo per esempio i Teatini, fondati da San Gaetano Tienna e da Pietro Carafa, che fu poi più tardi Papa col nome di Paolo IV. Poi i Barnabiti, che ebbero come fondatore San Antonio Maria Zaccaria. Poi i Gesuiti, fondati da Sant'Ignazio di Loyola, gli Orsolini, i Somaschi, Fate bene i fratelli con San Giovanni di Dio, l'oratorio di San Filippo Neri e i Camilliani che si dedicano agli ammalati, Camilliani fondati proprio da San Camillo dell'Eslis, gli Scolopi, i Fidi della Carità di San Vincenzo di Paoli. Poi ecco, nel clima della riforma anche gli ordini religiosi si riformarono, perché abbiamo anche nell'ordine francescano una grande riforma che poi ha portato tanti santi, quindi con il ritorno, ecco, al vero francescanesimo, quindi della povertà austera, con i cappuccini, quindi il campo francescano sorse questa nuova famiglia. Questo nuovo ramo. Poi abbiamo anche, ecco, per esempio, tra i carmelitani, no? Abbiamo anche queste riforme con Santa Teresa e San Giovanni della Croce, no? Quindi anche qui con una fedeltà più alla propria regola. e alla vita evangelica. Poi ci sono state anche tante altre riforme, e quindi in altri istituti, ecco, so, dei benedettini, cistercensi e trappisti. Quindi è stato veramente, ecco, un vero periodo poi d'oro. E quindi ecco proprio, possiamo vedere, quindi sia come nel Medioevo, c'è stata questa riflessione sistematica della teologia e quindi anche con la formazione, ecco, di queste scuole che poi ha avuto un ramo proprio con la pastorale. Poi abbiamo avuto appunto durante il XVI secolo questa fioritura che venne dal Concilio di Trento. Ecco, da quegli errori sono nati dei santi. E questo capita, ecco, capita proprio quando c'è la negazione di qualche verità. Poi c'è, con la riflessione teologica, uno approfondisce, e cerca anche poi di migliorare, ecco, la propria condotta, no? Quindi, è quello che è capitato con la riforma durante il periodo protestante: delle verità negate, ecco, si riafferma la verità, la vera dottrina. Anche sul campo operativo, quindi quello pastorale, si richiama appunto al vero agire, che è quello appunto di Cristo, che vuole che tutte le anime si salvino, che si portino alla salvezza. Quindi Gesù parla esplicitamente di guidare le anime, di portare le anime alla salvezza. Dobbiamo pregare, ecco, affinché poi protestantesimo, che serpeggia ancora ai nostri tempi, venga estinto. Ricordiamoci che poi la Madonna ha sempre un ruolo particolare, ecco, la Madonna è anche la debellatrice di tutte le eresie, quindi anche durante questo periodo veramente ha agito proprio per il bene della Chiesa. E quindi proprio quando mettiamo poi la Madonna proprio nel suo ruolo di madre della Chiesa, ella poi ci riporta alla vera dottrina, anche al bene operare, perché poi c'è la Madonna, ci sono eresie, quindi c'è proprio anche un'antifona della liturgia che dice: tu solo hai distrutto tutte le eresie nel mondo intero. Anche la Madonna, diciamo, opera per far sì che la vera dottrina e il vero operare si instaurino sempre di più, ecco, nella Chiesa e nel mondo.